4 mattino.
D'accordissimo sul fatto che le attività debbano tenere aperto quando lo ritengono giusto, purché la giornata festiva venga pagata al dipendente adeguatamente e non messo in recupero il giorno dopo. Questo sarebbe corretto.
Come non essere d'accordo con lei, caro ascoltatore? Se ricorda, abbiamo nei giorni scorsi letto una sentenza, se non vado errato, della Cassazione, che sulla base di un ricorso di alcuni lavoratori, che turnisti delle pulizie che dovevano lavorare anche di domenica, ha imposto all'azienda un pagamento del 30% in più per la domenica lavorata invece del giorno di recupero.
Io sono per la libertà dei negozianti, dei commercianti di fare quello che vogliono, ma chiedo: è davvero così importante poter fare la spesa la mattina di Natale, di Pasqua e di Ferragosto?
Ripeto, per me quello che ritengo importante è che se un imprenditore decide di tenere aperto in un determinato giorno, posto che naturalmente, guardate, è una legge che vale per quel che vale, il primo maggio è praticamente tutto chiuso. Tranne Radio 24, i telegiornali, non so, insomma, vabbè, insomma, però a prescindere da questo, dico che se ritiene che il primo maggio o il giorno di Santo Stefano siano dei giorni che sono fruttuosi per la sua azienda e quindi portano soldi all'azienda, portano lavoro, portano assunzioni, eccetera, eccetera, ma perché no?
Giorgia Meloni trova l'opposizione all'interno della sua maggioranza con i banchi della Lega vuoti mentre lei parla. D'altra parte, la Lega, finché avrà Salvini, voti continuerà a perdere.
Ma non lo so, sinceramente. Io, come sempre, non mi avventurerei in previsioni, caro ascoltatore, su questo, perché abbiamo visto che i consensi dei partiti sono grandemente oscillanti negli anni. Vedremo. Scusate, parliamo di negozi, perché chi si fosse collegato solamente adesso e abbiamo parlato di questa proposta di legge arrivata da Fratelli d'Italia, è stata presentata ieri e che prevede la chiusura obbligatoria, pena una multa da 12.000 euro per gli esercizi commerciali in 5 giornate, 6 giornate, primo maggio, Natale, Santo Stefano, Pasqua, Ferragosto, eccetera. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, alle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sulla legge di bilancio, lo stop ai revisori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vi ricordate quella norma molto discussa che prevedeva che chi riceve contributi pubblici debba inserire nel collegio sindacale un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contributi pubblici superiori ai 100.000 euro. È una norma cambiata già una volta, perché prima era molto più rigida, e appunto anche qua con uno stampo vagamente sovietico, posto che naturalmente no, è pienamente in linea. Noi ricordiamo quando l'allora ministro Andrea Orlando diceva esattamente la cosa, anzi voleva mettere le persone nei consigli d'amministrazione, quindi forse anche sulla base di questo ci si è rappresentanti dello Stato nei consigli d'amministrazione. Comunque cambia, stop ai revisori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, più fondi al ponte, in pensione a 64 anni con l'integrativa, è il titolo del Sole 24 Ore dedicato alla manovra. Ma oggi il Sole 24 Ore inaugura un contatore. Che tipo di contatore è? E poi ne parleremo alle 8.35 di crisi industriale. È il contatore della crisi dell'industria, della produzione italiana. Dal 1 febbraio del 2023 è iniziata una lunga sequenza di segni meno per la produzione industriale italiana che va avanti da 21 mesi. Il contatore è quello dei giorni. Sono 686 giorni che l'industria italiana fa segnare un meno nella produzione. Patto di frontiera è il titolo di Avvenire. L'altro tema di queste ore è sicuramente l'immigrazione. Migranti asse tra Meloni e von der Leyen, sia i centri di rimpatrio fuori Europa e accelerata sulla revisione delle norme. Migranti in Albania? Ce lo chiede l'Europa, è il titolo infatti di Libero. Il Manifesto si concentra sulla Siria per parlare di Kobane, il grido. Le milizie filoturche assediano Kobane, l'esperienza dell'autogoverno curdo nato nel nord della Siria dopo la sconfitta dell'ISIS. Molti giornali si occupano di Stellantis, svolta 2 miliardi per l'Italia, titola il quotidiano nazionale, patto sul futuro dell'auto. Ah, già che ce l'ho sotto, il quotidiano nazionale, scusa, prima abbiamo avuto ospite Marta Ottaviani per parlare dell'assassino del generale Kirillov in Russia, a Mosca, probabilmente da parte dell'intelligence ucraina. Abbiamo citato male i quotidiani con i quali collabora con il quotidiano nazionale, tra l'altro insieme ad Avvenire. Marta Ottaviani infatti firma uno dei pezzi che sono qua contenuti. Patto sul futuro dell'auto e l'apertura della Repubblica, autopatto governo Stellantis e l'apertura della Stampa. E sulla manovra domani, retromarce e ritardi, Meloni a caccia di alibi e nemici. Il Giornale, manovra, pensione anticipata a 64 anni. Il Fatto Quotidiano, il trucco che trasforma gli aumenti in rimborsi, sul tema dei ministri ancora. Meloni sfida l'opposizione, da voi macumbe, pensione ai ministri, le novità della manovra, il titolo del Corriere della Sera, anche se è l'apertura del Corriere della Sera, anche se il titolo forte è su Kiev, che uccide il generale di Putin. Il Messaggero presenta un mega inserto dedicato al giubileo, perché ci avviciniamo, l'apertura della Porta Santa è il 24, il mio giubileo di speranza è la riflessione del Papa sull'anno santo. Poliziotti feriti dai cortei, più 200%, è l'apertura della Verità. Le manifestazioni di quest'anno hanno spedito in ospedale 260 agenti, in netto aumento rispetto al 23. Melonomics, niente tagli e privatizzazioni nella finanziaria di Giorgia, il titolo del Riformista che intervista Carlo Alberto Carnevale Maffè. Il modello deve essere l'Irlanda, non Milei. Aiuto, gli 007 si sono impossessati del pianeta informazione, il titolo dell'Unità. È la notizia pubblicata ieri dal Giornale. Gli spioni di Equalize avevano ottimi rapporti con i giornalisti della trasmissione TV Rai Report, e infatti anche il Giornale torna su questa vicenda. Questa è l'apertura dei giornali di oggi. Veniamo dunque, visto che abbiamo parlato di negozi e di commercio, veniamo a parlare di libero mercato, eh? Nei giorni scorsi è stata pubblicata una relazione molto lunga di 240 pagine dell'Antitrust, l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, su un tema che è particolarmente caldo in questi giorni, ed è quello del costo dei voli aerei. Ieri vi abbiamo dato conto del lamento di Assoutenti, che dice, delle associazioni di consumatori che dicono: ah, costano troppo, i prezzi sono troppo elevati. Certo che abbiamo ragionato sul fatto che se prenoti una settimana prima per partire a Natale è un po' inevitabile, cioè è doloroso per chi deve scendere, no? In particolare in Sicilia o in Sardegna o in altri luoghi, si deve muovere, deve fare una lunga tratta, però è così. Oggi Carlo Stagnaro e Luciano Capone sul Foglio si sono letti attentamente, e grazie, li ringraziamo per questo, queste 240 pagine di relazione che sono state redatte dall'Antitrust dopo che, ricordate, l'anno scorso ci fu un polemicone intergalattico partito in particolare dal ministro Urso, che addirittura propose un tetto al costo dei biglietti, salvo poi fare marcia indietro quando la Commissione Europea gli fece notare che il controllo dei prezzi violava il diritto dell'Unione, scrivono Stagnaro e Capone, che vide anche Luigi Di Palma, presidente dell'ENAC, che è un regolatore tecnico senza competenze in materia economica, denunciare che non è più un libero mercato ma c'è un'imposizione del prezzo da parte di chi ha un oligopolio. Perfino lo stesso presidente della GCM, Roberto Rustichelli, aprì all'idea di un tetto ai prezzi. Ma dunque, questi prezzi sono così alti o no? La relazione dell'Antitrust ci dice di no. Il prezzo medio di un biglietto aereo per le rotte insulari è nell'ordine di 60-80 euro, e la parte preponderante dei viaggiatori risulta aver pagato meno di 100 euro, mentre solo un'esigua percentuale di essi ha pagato prezzi superiori a 150 euro. È un'indagine preliminare, però ci dice questo. Se si comprano i biglietti in anticipo, dice l'antitrust, si risparmia fino a circa il 50%. So che vi sembra lapalissiano, cioè io so che, che è una cosa, lo so, però giustamente l'antitrust mette in fila i numeri e quindi fa così. Mentre i prezzi aumentano a ridosso di festività, Pasqua, Natale, Capodanno, fine settimana, ponti e nel periodo estivo, che è esattamente quello che potevate immaginare, c'è più domanda e quindi i prezzi salgono. È qualcosa che gli utenti hanno intuito da tempo, ma che ora l'antitrust conferma con 200 pagine di approfondita analisi. Il rapporto è interessante non solo per il contenuto, ma anche per la sua storia, che è quella che in parte abbiamo raccontato. Qualche altro elemento che può essere di interesse. Da un'indagine tra i viaggiatori da e per le isole, la metà circa dei quali regolari, il prezzo pagato dagli intervistati per una tratta di volo è risultato mediamente inferiore ai 100 euro. Più elevato con riferimento ai voli da e per la Sicilia, 83 euro, rispetto a quelli da e per la Sardegna, 70 euro. Ma sono soddisfatti i consumatori di questi prezzi? La valutazione sulla convenienza del prezzo pagato è pari a 3,4 su una scala da 1 a 5, quindi tutto sommato piuttosto elevato. Se riportiamo su 10, siamo intorno sui 10, siamo intorno al 7, come se vogliamo metterlo in termini di voti veri e propri. Nel corso del 23, il prezzo medio del biglietto per un volo di andata o ritorno dai per la Sicilia e la Sardegna, comprensivo di eventuali servizi accessori e quindi per dire il bagaglio o mi scelgo il posto, tutte queste cose qua, è stato rispettivamente di 60-80 euro per la Sicilia e 60-80 euro per la Sardegna. Tra il 70 e il 90% dei viaggiatori ha pagato meno di 100 euro, solo il 10% dei biglietti è costato più di 150. E la metà dei viaggiatori da e per la Sicilia e il 30-40% di quelli da e per la Sardegna ha pagato meno di 50 euro e quindi abbiamo parlato sostanzialmente del nulla. E dice anche l'antitrust, perché il tema erano gli algoritmi che regolano i prezzi, l'assenza emerge da questa indagine, l'assenza di specificità nei meccanismi di definizione dei prezzi utilizzati per i voli da e per la Sicilia e la Sardegna. Quindi 240 pagine della GCOM, che è giusto che indaghi naturalmente, per dire che c'è una legge della domanda e dell'offerta. A proposito di offerta, in particolare di offerta turistica, sta per arrivare una nuova stretta sugli affitti brevi in Toscana, e questa volta non stabilita dal Comune di Firenze ma da una legge regionale. Ne scrive Emanuele Baldi appunto sul Quotidiano Nazionale. Stretta e pure parecchio forte della regione sugli affitti brevi. Se nei prossimi giorni il nuovo testo unico del turismo attrazione PD otterrà come scontato il via libera dell'Aula, a Firenze, così come negli altri comuni capoluogo della Toscana, esclusa Pistoia ma inclusa Viareggio, il mercato potrebbe subire radicali trasformazioni con le nuove attività di locazioni che saranno subordinate a un'autorizzazione quinquennale dei governi locali per ogni appartamento e a una serie di altre limitazioni. Si parla nella legge di turismo sostenibile. I comuni, che potranno scegliere se farlo oppure no, ben inteso, basandosi su criteri definiti, potranno prevedere limitazioni territoriali e temporali, divieto di locazioni in certe zone, fissazione di un numero massimo di giorni annui, analizzare il rapporto superficie ospiti stabilendo il numero massimo di questi in una casa e gli standard qualitativi, accesso agli spazi, igiene e decoro, servizi come la connettività. Effettuato questo prefiltraggio, potranno stabilire un numero massimo di autorizzazione per persone e limiti di autorizzazione per certe zone. È una legge che tra l'altro apre la possibilità per Firenze di operare non solo nell'area UNESCO con delle limitazioni e quindi nel centro storico propriamente detto, ma anche in maniera più larga. Protesta il centrodestra, che dice daremo battaglie in ogni sede. Protestano i proprietari. L'attacco di Lorenzo Fagnoni di Apartments Florence, che è presidente di Property Managers Italia, che parla di furia ideologica e dice faremo subito ricorso. E poi sì, visto che parliamo di libero mercato, c'è questa proposta di legge, la riepilogo perché si fosse messo in ascolto solamente adesso, la trovate a pagina 12 del Corriere della Sera, basta negozi e altri esercizi commerciali aperti durante le feste, una proposta che arriva da Fratelli d'Italia. Almeno per quei 6 giorni istituzionali di festa nazionale: Natale, Pasqua, Ferragosto, 1° maggio, Capodanno, Santo Stefano. La proposta è di Silvio Giovine, della Commissione Attività Produttive, e ancora una volta vi ricordiamo una certa apertura da parte dei Confesercenti, una certa perplessità invece dall'Associazione delle Grandi Catene di Negozi, che Confimprese, con Mario Resca, che è il presidente, raccoglie tra gli altri Burger King, OVS e via dicendo. Non ho l'impressione che non si smetterà di parlarne di questa storia. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi veniamo alla manovra.
24 mattino.
Buongiorno, io sono spagnola. Volevo solo dire che in Spagna c'è una grandissima catena di supermercati, molto molto concorrenziale con le grandi e grosse catene, che si chiama Mercadona. E Mercadona rispetta le feste di una volta, e questo è molto apprezzato alla fine, molto apprezzato anche dai clienti. E tu lo sai, se tu vuoi comprare a Mercadona, sai che non puoi andare la domenica, sai che non potrai andare il 25 dicembre, eccetera, eccetera.
È una scelta, ed è una scelta sociale dell'azienda, che può essere considerata sociale e può essere anche una scelta di marketing, se vogliamo. Va benissimo, cara ascoltatrice, ho una scelta sociale che si incrocia con una scelta di marketing. Va benissimo, quello che dico è esattamente questo. Va bene, non c'è problema. Però se io voglio tenere aperto il 1° maggio, con tutto il rispetto dei diritti, eccetera, eccetera, non vedo perché no.
Da emigrato al nord da almeno 8 anni, posso dirti, Simone, che il prezzo dei voli per Natale è scandalosamente aumentato negli ultimi anni, e purtroppo le compagnie fanno cartello. Non serve prenotare con largo anticipo, perché quest'anno ho prenotato con almeno 4 mesi di anticipo. Una famiglia di 2 persone, 2 bambini, di cui uno neonato, pago più di 600 euro, quasi 700 euro andata e ritorno per tornare al sud.
Non so, però, caro ascoltatore, è tanto naturalmente, però è la cifra che ci dice l'antitrust, è quello che stavamo dicendo sostanzialmente, perché andata e ritorno sono 100 euro a tratta più o meno, è quella cosa là, in un periodo appunto nel quale, come abbiamo detto, c'è forte domanda. Poi abbiamo ognuno ha le sue singole storie, il suo singolo racconto. Però qua abbiamo un documento di 240 pagine che ti dice: guarda, funziona la legge della domanda e dell'offerta, in quel periodo c'è più domanda e quindi si alzano i prezzi, perché i voli restano sostanzialmente gli stessi, e quindi è complicato, è facile, ti può capitare di spendere di più anche se prenoti molto tempo prima. C'è il problema delle famiglie, certo, per le famiglie è un problema, siamo perfettamente d'accordo, però non c'è né cartello delle compagnie, questo mi pare che accerti sostanzialmente l'antitrust, ma c'è semplicemente un meccanismo di mercato che funziona. Si possono trovare dei correttivi, sì, mettere più aerei, tanto per dare un'idea, in quel periodo, se non sono saturi gli aeroporti, se non sono saturi gli slot, sì, forse si può pensare a qualcosa di questo genere, forse c'è un mercato di quel tipo, però così è. Oh, e ricordiamoci tra l'altro che abbiamo prezzi oggi che 20 anni fa erano letteralmente impensabili, ci siamo anche ben abituati tutto sommato, da quando il mercato è stato liberato, come tutti sanno perfettamente. Veniamo dunque alla legge di bilancio. Legge di bilancio che riassumiamo con direi con Marco Mobili e Gianni Trovati, e con pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. La legge passerà in aula, è arrivato il via libera definitivo dalla commissione. Ci sono un po' di novità, quella che dicevamo, lo stop ai revisori del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi sindacali delle aziende, 1.300.000 euro al ponte sullo stretto di Messina e tagli al fondo investimenti. Vediamo qualche dettaglio da questo pezzo. Innanzitutto, dunque, si cancella del tutto la previsione che i revisori del Ministero dell'Economia e delle Finanze finiscano nei collegi sindacali o di controllo di chi riceve contributi pubblici. e ci si limita a chiedere agli organi di controllo già esistenti, quando il contributo è superiore a 100.000 euro, di accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi. Sul fronte degli investimenti per le infrastrutture, cambia il quadro finanziario del ponte sullo stretto di Messina, che vede salire il conto poco sopra i 12 miliardi, riceverà 3,8 miliardi dal Fondo di Sviluppo e Coesione, invece dei 2,3 previsti fin qui, alleggerendo il peso a carico del bilancio statale. Cresce da 3 a 3,2 miliardi il finanziamento della Sibari-Catanzaro. E poi ancora 1 miliardo alle ferrovie per il fabbisogno finanziario del PNRR e 1,3 miliardi per il contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana, 1 miliardo per la Torino-Lione. A fare le spese di tutto questo è il fondone pluriennale per gli investimenti pubblici previsto dalla manovra, che scende da 24 a 18 miliardi e mezzo. Ci sono tutta una serie di micro elementi, se così vogliamo chiamarli, piuttosto interessanti. Uno ha a che fare con il fatto che sarà possibile andare in pensione a 64 anni grazie a un ponte con la pensione integrativa, ma la soglia di contributi salirà dal 1 gennaio da 20 anni a 25 per poi lievitare a 30 dal 2030, fanno sapere in questo pezzo. Viene tagliata l'accisa sulla birra e al piano casa andranno 560 milioni di euro. Da segnalare anche la questione dell'IRES premiale, lo sapete, questo sconto fiscale per le aziende che investono o assumono. Luca Gagliani riassume un meccanismo che ha, devo dire la verità, un'estrema complessità, che non vi riassumo in questa sede, che però trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, ma per dirla brevemente, le aziende dovranno rispettare 5 condizioni anche piuttosto complesse per avere questo sconto fiscale del 4%. Che è un parziale tentativo, se vogliamo, di cercare di metter mano al grande tema di questi giorni, che è il problema del settore manifatturiero, che iniziamo ad affrontare, direi, innanzitutto da questo contatore del Sole 24 Ore, lo trovate anche a pagina 6, sono 686 giorni che la produzione industriale non fa segnare un segno più. E poi da questo pezzo di Luca Orlando, che racconta questa iniziativa del Sole 24 Ore, ma che c'era un pezzo a fianco che racconta anche l'andamento del settore dei macchinari. Già ci eravamo occupati più in generale del settore quando abbiamo parlato di Ucimu, adesso nello specifico all'interno del settore Federmacchine. Cade l'Italia dai macchinari, domanda interna giù del 17%. Una misura arrivata tardi e male, con troppa distanza temporale tra l'annuncio e le regole operative. È per questo che Transizione 5.0 è tra i motivi chiave per spiegare la caduta del mercato interno, dice Bruno Bettelli, presidente di Federmacchine. E vi ricordo sempre che qua stiamo parlando di un settore di eccellenza italiana. Meno 17,4%. Quindi meno 5 miliardi, un consumo nazionale di impianti che scende così a 25 miliardi, tornando al di sotto dei livelli del 2019. E previsioni riviste al ribasso, si vede una marginale crescita per l'anno prossimo, ma non è a tutti gli effetti un rimbalzo. E questo ci porta dritti al settore dell'auto. Ieri c'è stato l'incontro tra Stellantis e l'esecutivo, trovate vari riassunti sui quotidiani, prendiamo Repubblica a pagina 3, che racconta come per rilanciare le fabbriche sono messi in campo 2 miliardi nel 2025 sulla produzione senza aiuti pubblici e garantiti 6 miliardi di forniture all'indotto italiano, da Mirafiori a Pomigliano, le City Car, i modelli ibridi, questo per rilanciare le fabbriche. Un certo grado di soddisfazione da parte dell'esecutivo e perplessità da parte sindacale. Mentre sempre nel mondo dell'auto, pagina 32 del Sole 24 Ore ci racconta che Honda e Nissan vogliono unire le forze, sono partite delle trattative per la fusione, l'idea di creare una holding comune e un gruppo da 9 milioni di auto, grande come Volkswagen, che chissà se la Volkswagen di prima o dopo la crisi. Il traffico.
24 mattino.
Dunque, al di là della legge di bilancio, l'altro grande tema politico di giornata è l'immigrazione, dove era difficile non leggere una grande apertura al governo italiano e alle idee del governo italiano nelle parole di Ursula von der Leyen ieri. Ne dà conto Fausto Carioti, il titolo, siamo sul Libero a pagina 3, Ursula ora svolta a destra, centri come in Albania e lista europea dei paesi sicuri. Fatte le elezioni europee, insediata la Commissione, valutati i nuovi equilibri politici, Ursula von der Leyen può fare finalmente quel passo a destra nella lotta all'immigrazione irregolare che il governo italiano aspettava. La lettera della Presidente della Commissione ai leader dei 27 è parte del rituale che precede il vertice che inizia oggi a Bruxelles, ma arriva proprio mentre la sinistra alza di nuovo l'attenzione sui centri in Albania. Dice in sostanza von der Leyen che serve innanzitutto un quadro legislativo più solido nell'area dei rimpatri e sarà una delle prime grandi proposte del nuovo gabinetto europeo. E poi stiamo approfondendo la nostra analisi sui modi innovativi per contrastare la migrazione legale, seguendo le priorità segnalate dagli Stati membri, e sono in corso discussioni per mettere in pratica l'idea dei centri di rimpatrio in paesi terzi, come sono appunto quelli in Albania, mentre si attende una revisione della lista europea dei paesi sicuri. A questo dedica anche l'apertura Avvenire, tanto per dare un'idea, che dà conto anche dell'incontro di ieri tra Ursula von der Leyen e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al quale, ricordo ancora una volta, abbiamo delegato un pezzo rilevante in cambio di soldi della nostra strategia contro, della strategia europea contro l'immigrazione irregolare, tra tutte le polemiche che conoscete. Cosa ancora? Sul fronte estero, come vi dicevo, i giornali un po' si dividono su come interpretare questo assassinio mirato, questo attentato, chiamatelo come volete, al generale che era stato incriminato da Kiev, il generale ucciso ieri dagli ucraini. La trappola è stata attivata da un agente, racconta Guido Olimpio, che entra un po' nei dettagli tecnici operativi. Gli esperti sono divisi su quale tipo di esplosivo sia. L'omicidio mirato, ricorda Guido Olimpio, ricorda altre operazioni da parte dei servizi ucraini, attacchi portati contro personalità, ad esempio la figlia di Dugin, blogger e ufficiali all'interno dei confini russi. Pochi giorni fa, due episodi. L'assassino dell'ingegnere missilistico Mikhail Shatsky in un parco a sud di Mosca, freddato da un attentatore. A seguire l'eliminazione di Sergei Yevsikov, ex direttore della prigione di Olenivka, dilaniato da una bomba. Facile pensare che Kiev abbia preparato un banco bersagli. Ora si attende la vendetta. E c'è chi ci legge in questo, come Anna Zafesova sulla Stampa, un segno di debolezza di Putin. C'è chi tra gli analisti interpreta la questione dicendo ci sono due binari separati, uno che riguarda le trattative di tregua e un altro che riguarda invece quello che succede sul campo. E chi invece, come Gianandrea Gagliani sul Fatto Quotidiano, intervistato da Michela Giaccarino, dice che se l'omicidio serve a far salire il livello di scontro con i russi. Poco altro su questo fronte, almeno sul fronte estero. Vi segnalo dalla Russia, visto che ci siamo, questa notizia che riporta solamente Avvenire. La riporta giusto appunto Marta Ottaviani, oggi ultranominata, maledizione, però mi sembra abbastanza interessante. $1,000 per restare incinta. Allora, in Russia sta diventando un'ossessione, come forse un po' in tutti i paesi, il tema del calo demografico. La stretta, vogliamo chiamarla così, in questo caso forse il supporto, non lo sappiamo, nei confronti delle donne sta diventando energica. $1,000 scarsi per rimanere incinta, l'ultima iniziativa delle autorità russe per porre un freno al calo demografico già vertiginoso di suo e che è reso ancora più grave dalle decine di migliaia di vittime in Ucraina, spesso giovani nel pieno dell'età riproduttiva. Una maternità che dalle autorità è concepita come un dovere verso la patria e non come il donare la vita. La prima a lanciare l'iniziativa è stata la Carelia. Le future mamme devono essere studentesse a tempo pieno e avere fra i 18 e i 23 anni o fra i 18 e i 25. Se per disgrazia la gestante perde il bambino a causa di un aborto spontaneo, allora non riceverà alcun compenso. Per Putin la questione demografica è un'ossessione. Ha iniziato colpendo la pratica dell'aborto per poi offrire incentivi alle coppie che volevano sottoporsi alla fecondazione assistita nel silenzio della Chiesa ortodossa. Così dalla Russia. Tornerei all'Italia con due casi che mi sembrano piuttosto interessanti. Allora, il primo è la seconda sentenza di questo tipo della quale parliamo in qualche giorno. Ne scrive Erika Di Blasi sul Messaggero. È un TAR che decide se un corteggiamento è stalking oppure no. Corteggiare una donna non è reato. Un altro spasimante salvato dal TAR. Non conta che l'uomo abbia iscritto le sue due figlie alla scuola di danza di lei e che abbia usato le bambine per farle domande personali o che abbia iniziato a frequentare la stessa palestra della donna che voleva conquistare. Tutto questo non è configurabile come stalking. Il TAR della Valle d'Aosta ha annullato l'ammonimento del questore nei confronti di un uomo che per mesi ha tentato approcci sentimentali nei confronti di una maestra di ballo che insegna nella scuola delle due figlie. Secondo il collegio giudicante, formato da tre donne, tra l'altro Giuseppina Adamo, Jessica Bonetto e Paola Malanetto, si tratta di comportamenti innocui e inoffensivi. Il ricorrente si era limitato ad un corteggiamento, seppur sgradito, mai minaccioso o molesto, a tal punto da creare nel destinatario quello stato di ansia o di timore che caratterizza appunto, o di timore per la propria incolumità, idoneo a costringerla a cambiare le abitudini. È l'ottobre del 2022, tenta insistentemente approcci di natura sentimentale, nonostante lei gli abbia detto guarda non ce n'è, e gliel'abbia detto esplicitamente. Ha tentato di convincere conoscenti comuni a intercedere perché la maestra accettasse di incontrarlo, ha iscritto le sue due figlie presso la scuola di ballo dove la maestra insegna, poi si è iscritto nella palestra. Per il TAR i comportamenti vanno ritenuti innocui e inoffensivi, diluiti nel tempo, con sporadici piccoli regali e contatti a distanza attraverso messaggi dal contenuto sempre misurato e mai minaccioso e volgare. In difesa dell'uomo si era schierata anche la ex moglie, che diceva: mi sembra davvero assurdo distruggere una persona con questo gesto. Nei giorni scorsi si era parlato di un caso simile a Belluno, vi ricordate, lo avevamo raccontato, nel caso della cameriera di un bar. Oh, qualche ascoltatore aveva chiesto allora perché se ne occupa il TAR, perché evidentemente con l'ammonimento del questore, che non è un provvedimento penale, si va davanti al TAR perché è un atto amministrativo. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo tra un attimo, cioè o meglio non tra un attimo, tra un quarto d'oretta circa, con subito dopo il GR con Paolo Mieli, e poi parleremo appunto dei problemi dell'industria italiana.